Buongiorno a tutti amici di Visione TV, ben ritrovati sempre qua, sintonizzati sul nostro canale. Oggi sono in compagnia dell'amico Davide Colantoni. Buongiorno Davide.
Buongiorno a tutti, grazie di avermi contattato.
Eh beh, anche perché adesso esci con la tua ultima fatica. Vediamo subito la copertina del tuo ultimo libro, Quando l'Ucraina invase l'Iraq, le mani del Pentagono sulla storia, per Arianna Editrice. È una
Grazie.
specie di anteprima questa intervista per parlare del tuo libro che, lo ricordiamo, presenterai qua a Torino al Salone del Libro nella zona Oval presso lo stand di Macro T57 domenica 12 maggio alle 14. Quindi insomma tutti gli
Esatto.
amici di Torino, dintorni, tutti coloro che verranno al Salone del Libro la domenica potranno anche trovare Davide a parlare del suo libro. Senti, prima di entrare proprio nel vivo della tematica e anche vedere come mai questo titolo assolutamente particolare, io vorrei partire da un paio di notizie di cronaca, stando sempre sulla questione Russia e Ucraina, perché in queste ore, insomma, ha destato un vero e proprio vespaio la notizia della privatizzazione dell'Arison. C'è stato un botta e risposta, si è infilato anche, insomma, Tajani in queste polemiche. Vorrei partire da te con te.
Sì, con questa cosa dell'Ariston, allora ecco, questa è proprio diciamo, un evento paradigmatico proprio della irrazionalità, diciamo, del comportamento delle politiche estere occidentali nel, diciamo, sostenere una guerra che va completamente contro gli interessi nazionali di tutte le nazioni europee soprattutto, no? Ecco, adesso noi abbiamo avuto questa privatizzazione di Ariston e c'è, diciamo, una crisi isterica italiana, no? Però voglio dire, questa situazione è assolutamente la conseguenza logica, diciamo, di quello che abbiamo fatto noi sanzionando la Russia in una cosa, diciamo, che non aveva alcun senso, in quanto, diciamo, noi non avevamo nessun trattato di difesa con l'Ucraina, l'Ucraina non faceva parte dell'Unione Europea, l'Ucraina non fa parte della NATO. Quindi noi, diciamo, abbiamo dichiarato praticamente guerra alla Russia sulle basi di un conflitto che la Russia sta combattendo con un altro Stato con cui noi non abbiamo nessun vincolo di mutua assistenza militare in questo caso, no? Questo perché siamo stati appunto costretti dal potere americano, che io identifico sempre come il potere militare, perché considero il potere militare americano, questa è la mia, diciamo, il mio paradigma fondamentale nel mio pensiero. Quindi quando io parlo di America, io parlo sempre di potere militare e di potere militare industriale e di apparati ausiliari a questo potere militare che stanno ovviamente anche nella politica civile, no? Quindi il potere militare ha costretto, diciamo, le cancellerie occidentali a lanciarsi in un conflitto contro la Russia senza che la Russia ci avesse fatto nulla, assolutamente nulla. Anzi, la Russia, abbiamo sempre avuto dei rapporti più che amichevoli con la Russia, anche perché come Italia siamo eredi di un rapporto che era il rapporto che c'era il PC, il maggiore partito comunista occidentale, per cui avevamo finito il comunismo, sciolto il comunismo, sciolta l'Unione Sovietica, comunque era restata l'eredità di questo rapporto speciale che la Russia aveva con l'Italia e quindi potevamo essere anche un attore diplomatico di primissimo piano in questa crisi, mettendo a reddito quell'eredità. E invece ci siamo lanciati e che cosa abbiamo fatto? Abbiamo bloccato tutte le proprietà private russe in Italia, andando contro la legge internazionale, e oggi viene una risposta, una delle prime risposte verso l'Italia, per cui la Russia ha reagito, diciamo, a questa cosa privatizzando l'Ariston. E gli
Quindi tu
italiani
sei d'accordo in questo risposta, perché ricordiamo c'è la Farnesina che ha anche interpellato l'ambasciatore russo, ha chiesto di ritirare questa misura ed è arrivata poi la replica da parte di Mosca che ha dichiarato che la responsabilità è solo delle autorità italiane che hanno sacrificato le reciproche relazioni per
Esattamente.
partecipare a sterili e pericolose avventure antirusse. Tu quindi concordi con
Esattamente,
questa replica?
assolutamente sì, esattamente, sembra leggere, ecco, esattamente quello che ho detto senza pensare a questa replica, è proprio nei fatti, cioè noi abbiamo fatto sanzioni, abbiamo bloccato proprietà private, abbiamo congelato i beni, no? Senza nessuna, sostegno giuridico che lo giustifichi. Questo ha anche leso tantissimo la credibilità, l'affidabilità, dell'Italia come paese in cui qualsiasi entità straniera possa, acquistare delle proprietà e sentirsi sicura che quella proprietà sia garantita, no? E quindi ecco, questo è il discorso. Quindi ha perfettamente ragione la Russia, a rispondere questa cosa, e gli italiani, cioè gli industriali italiani, dovrebbero prendersela con i governi italiani che li hanno messi nelle condizioni di essere lesi nei loro interessi, perché il governo italiano, invece di rappresentare gli interessi italiani, è un braccio del Pentagono. Quindi ecco, la risposta è questa,
Senti,
diciamo.
sempre in queste ore ci sono state anche delle dichiarazioni del segretario di Stato americano Antony Blinken, che tra l'altro dal World Economic Forum a Riyadh ha dichiarato che se la Russia mostrerà un sincero desiderio di negoziare per porre fine alla guerra in Ucraina, gli Stati Uniti saranno sicuramente presenti. Tu vedi comunque in qualche modo un'apertura, dato che ormai insomma anche il frame sulla e la narrazione sulla controffensiva ucraina è totalmente cambiato. Ogni minuto che passa, le truppe comunque di Putin avanzano e conquistano terreno. Pensi che effettivamente ci possa essere un'apertura o che magari possa essere tutta una mossa di propaganda anche in vista delle elezioni presidenziali per la Casa Bianca?
Tutte e due le cose nello stesso momento, cioè che si tengono aperte, ovviamente si cerca di racimolare consensi in visione delle presidenziali, cercando di non perdere tutto l'elettorato già sui temi degli israeliani, no? Quanto su quelli ucraini, però al tempo stesso, secondo me, si comincia anche, a tenere pronta, un'opzione B, no? Anche perché io ho sempre detto fin dal principio che questa è una guerra win to win, cioè in questa guerra vince la Russia e vince il Pentagono. Ovviamente, sempre ricordando che quando pa io parlo sempre di Pentagono, non parlo di America, perché in America ci sono 100 milioni di poveri e 20 milioni di poverissimi che sicuramente non hanno nessuna responsabilità, nelle decisioni di politica estera americana, no? Parlo di chi c'è in mano la politica estera americana, che sono i militari e tutto ciò che gli gira intorno. E siccome loro con questa guerra hanno ottenuto uno smisurato incremento di predazione della ricchezza pubblica, in senso di nuove spese militari, perché abbiamo svuotato tutti i nostri arsenali, tutte le nazioni hanno svuotato i loro arsenali per rifornire l'Ucraina di cose anche abbastanza vecchie, e quindi ora il leitmotiv è quello che dobbiamo riempire i nostri arsenali per prepararci e essere pronti, perché siamo rimasti senza armi. Ok? Quindi il gruppo del potere del Pentagono in fondo ha già ottenuto ciò che doveva ottenere, cioè ha ottenuto due nuovi stati vassalli della NATO, tributari della NATO, che sono la Finlandia e la Svezia, e ha ottenuto una isteria, militare in tutto a Occidente, per cui le spese militari ormai sono nuovamente, le benvenute, in tutti i governi. E quindi, potrebbe anche essere pronto. Si potrebbe anche arrivare, a un momento di trattativa. È piuttosto la Russia, a questo punto, che non ci starà a fare le trattative come vorrebbero gli Stati Uniti, no? La Russia ormai si deve prendere tutto fino a Odessa, deve chiudere tutto. saldare tutta la parte del sud, riprendersi tutto il mare, collegarsi con la Transnistria, dopo sì, dopo può dialogare. Prima di questo non succederà. Ormai ci sono troppi morti anche da parte russa, diciamo, che impediscono che la Russia possa fermarsi prima di aver ottenuto a questo punto ciò che è necessario alla sicurezza strategica del paese.
È proprio l'Ucraina che oggi si straccia le vesti come paese invaso e invoca anche la legge internazionale contro la Russia, però ieri calpestava quella stessa legge internazionale sotto i propri mezzi corazzati, quale paese invasore, in questo caso del popolo iracheno. E qua
Esatto.
arriviamo proprio al titolo che sembrerebbe provocatorio, ma non lo è, del tuo libro Quando l'Ucraina invase l'Iraq, perché questo è un po' l'Ucraina come occupante dell'Iraq, è un evento che è stato completamente oscurato volutamente dal dibattito, occidentale, però è un
Assolutamente.
passaggio fondamentale. Perché?
Beh, diciamo, questo è il mio secondo libro sul conflitto ucraino. Sull'Ucraina, sulla questione ucraina, e diciamo, a un certo punto sono andato ad approfondire i legami che c'erano tra il Pentagono e l'Ucraina, no? Perché diciamo il leitmotiv, la narrazione mainstream è che prima c'è il primo step, la guerra in Ucraina è nata il 24 febbraio del 2022, questa è stata la prima grande ondata, no, di narrativa. Dopo mesi e mesi di combattimenti, a un certo punto Stoltenberg, il segretario della NATO, ha fatto una dichiarazione, fece una dichiarazione dicendo: noi addestriamo gli ucraini fin dal 2014. Quindi di nuovo si resettò la narrativa occidentale e quindi si comprese che la NATO addestrava gli ucraini dal 2014, cioè epoca di quello che il mainstream chiama la rivoluzione di Maidan e quello che invece per uno storico serio è un colpo di Stato, no? Allora io sono andato a fare un lavoro utilizzando un po' diciamo, il metodo di Tocqueville, dello storico francese Tocqueville, quando si chiese come mai la rivoluzione francese avesse avuto successo e cosa fece Tocqueville per comprendere i meccanismi che avevano portato alla rivoluzione francese, andò a studiarsi i documenti amministrativi delle amministrazioni dell'Alta Normandia del XVII secolo, cioè del 1600, ovvero sia del secolo precedente, per capire che cosa era successo nei meccanismi statuali, in maniera tale che a un certo punto tutto ciò aveva portato, diciamo, al crollo dello stato della monarchia, no? E all'ascesa della borghesia. Quindi ho fatto un tipo di ricerca del genere. Cioè, che cosa ho fatto? Sono andato a cercarmi una serie di documenti militari che riguardavano le relazioni militari fra Pentagono e Ucraina per vedere quando cominciavano questi rapporti, no? Perché l'Ucraina nel 1991 dichiara l'indipendenza dopo il crollo dell'Unione Sovietica e cosa succede? Allora sono andato a cercare una serie di documenti negli archivi del Pentagono, negli archivi di Stato ucraini. Fortunatamente oggi ancora abbiamo un web aperto tipo Biblioteca Alessandrina che permette allo storico di andare a fare queste ricerche. E quindi che cosa ho scoperto? Ho scoperto una serie di documenti che sono tutti linkati, quindi il lettore potrà accedere poi a questi documenti dalla bibliografia, cercandoseli, in cui ho scoperto praticamente che dal 1992 il Pentagono entra in Ucraina con un gruppo di contatto, tipo, sai, il film di extraterrestri, il contatto con i marziani, no? Cioè si crea un gruppo di contatto, diciamo, dei militari ex sovietici ucraini e i militari del Pentagono che a un certo punto nel 92 si incontrano e ho trovato un documento molto importante di 130 pagine pubblicato nel 2004 dall'americano War College di un colonnello che si chiama Polyakov, che è stato anche vice ministro della difesa, quindi un personaggio di assoluta importanza nei processi decisionali ucraini, e questo documento racconta dagli anni 90 fino al 2004 praticamente, tutto il processo con cui il Pentagono è entrato in Ucraina nel 1992 con una Russia completamente debole, vulnerabile, una Russia che non aveva assolutamente strumenti per reagire a cose del genere, inerme praticamente, avevamo Yeltsin come presidente, insomma, no? Che ce lo ricordiamo ubriaco, scherzare con Clinton, no? Un presidente completamente incapace di difendere la sovranità della Federazione Russa in quel momento. E quindi cosa succede? Il Pentagono entra in Ucraina e comincia a comprarsi letteralmente con i soldi del contribuente americano tutto lo Stato Maggiore ucraino, cioè inizia a versare un fiume di miliardi di dollari, centinaia di milioni di dollari che poi diventeranno i famosi 5 miliardi di dollari spesi rivendicati da Victoria Nuland nel 2013, comprandosi praticamente generali, colonnelli, maggiori, capitani, tenenti, i quali nel 1991 erano soldati ufficiali di un impero crollato, sconfitto, impero sovietico, Unione Sovietica. Ed erano in condizioni veramente miserabili dal punto di vista del loro status sociale. Un generale ucraino prendeva 400 grivne nel 1991, che equivalevano a meno di 100 dollari di stipendio. Ora immaginatevi quando nel 1992 arriva il gruppo di contatto americano con le borse piene di dollari, ok? Aprono questi valigioni pieni di milioni di dollari e gli dicono: beh, iniziamo una cooperazione militare, iniziamo a rendere il sistema militare ucraino interoperabile con i sistemi della NATO. E quindi cioè come giustificano questa che è in realtà una corruzione a tutti gli effetti, no? Cominciano a giustificarlo attraverso una serie di corsi per, diciamo, adeguare il sistema militare ucraino ex sovietico agli standard della NATO. Quindi cosa succede? Prendono una serie di generali ucraini, colonnelli, maggiori, capitani e li mandano negli Stati Uniti. Parliamo del 1992, 1993, 1994. Questi ufficiali poverissimi che vengono da un disastro geopolitico, che è il crollo dell'Unione Sovietica, arrivano negli Stati Uniti e cominciano, diciamo, a odorare, no, la possibilità di vedere la propria vita avere un'elevazione di status sociale, di denaro, di potenza incredibile. Vedono i militari occidentali come sono potenti, ricchi e praticamente i padroni della società americana e ovviamente comprendono che alleandosi con il Pentagono, cioè spostando la loro fedeltà dallo Stato al Pentagono, potranno diventare esattamente come quei militari occidentali, ricchi, potenti, belli, diciamo, no? Una classe sociale a tutti gli effetti con grossi privilegi e quindi tradiscono la fedeltà allo Stato ucraino, ok? E diventano un gruppo sociale all'interno dell'Ucraina che io chiamo cliente in senso romano del Pentagono, che il Pentagono clientelizza con questo fiume di soldi. E quindi questi militari, e quindi l'Ucraina. Nel 93 poi arriva il segretario della NATO, invita ufficialmente l'Ucraina a partecipare al Consiglio della NATO, non alla NATO, ma già al Consiglio, e quindi l'Ucraina è il primo paese ex sovietico che viene addirittura agganciato dalla NATO, prima ancora della Polonia, ok? Anche se poi la Polonia entrerà nel 98 prima e l'Ucraina no. Ecco, e quindi inizia una serie di processi di questo genere per cui l'Ucraina dagli anni 90 inizia a partecipare a una serie di missioni internazionali, fra cui l'Iraq, in cui invierà il terzo maggior contingente militare dopo gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. Quindi, diciamo, gli ucraini fanno a un popolo che non gli aveva fatto assolutamente nulla, il popolo iracheno, ciò che oggi vorrebbero che non gli fosse fatto, ovvero sia invadono un popolo in maniera illegale, imponendo, diciamo, imponendo il crollo del regime dello Stato con le armi, combattono in Ucraina, combattono in Iraq, uccidono gli iracheni, sono responsabili a tutti gli effetti, insieme a tutti gli altri stati che partecipano a quella guerra che Kofi Annan nel 2004 dichiara completamente illegale. Colin Powell dichiarò a marzo del 2003, prima di invadere, disse: gli Stati Uniti invaderanno e occuperanno l'Iraq con o senza il consenso delle Nazioni Unite. E quello fu uno dei momenti, infatti nel libro poi riporto anche dei documenti, una lettera di giuristi inglesi, professori di diritto internazionale, che mandano una lettera che fu pubblicata dal The Guardian, in cui dicevano che quello che si stava per consumare era un terribile delitto contro la Carta delle Nazioni e contro l'ordinamento internazionale, e quello fu diciamo uno dei più gravi colpi che fu dato all'ordinamento internazionale, quell'ordinamento internazionale da cui oggi l'Ucraina vorrebbe essere difesa, dopo che ha contribuito ad assassinarla, quella legge internazionale, partecipando essa stessa, diciamo, a quella invasione criminosa. Ok? Ecco, questo
quindi siamo davanti a un vero e proprio paradosso.
Sì, è un colpo di teatro, è uno scheletro nell'armadio, diciamo, è un paradosso assoluto, però è un paradosso che fa comprendere perché questo libro è importante. Beh, è importante perché per almeno due o tre aspetti. Il primo aspetto è importante perché ci fa capire con documenti che il Pentagono ha preso in mano la direzione della politica estera ucraina dagli anni 90. Ok? Cioè, quando avviene il colpo di Stato nel 2014, non è che il Pentagono stava fuori dall'Ucraina, il Pentagono era presente con scuole, centri di addestramento, ufficiali americani che stavano lì ormai da 10 anni, che erano in relazione con il vertice, con lo Stato Maggiore ucraino. Quindi quando avviene quel colpo di Stato in cui ci sono delle forze di estrema destra come Pravi Sektor, come Svoboda, che nel 2004 è il partito che si chiama Svoboda, ma che prima del 2004 si chiamava Partito Nazional Sociale Ucraino, cioè di ispirazione totalmente nazista, ok? Diretto da Oleg Tianibok, che è uno che professava lo sterminio di 5 o 6 milioni di russofoni all'epoca. Quando avviene questo colpo di Stato e questi gruppi paramilitari, questi Freikorps armati, prendono, si impossessano della piazza, ok? E quindi la dirigono militarmente al colpo di Stato, rovesciando Yanukovych, che è un presidente eletto regolarmente con elezioni monitorate dall'OSCE nel 2010, che le certifica come assolutamente perfette, trasparenti e legali. Gli americani, ovvero sia il Pentagono, sono presenti da 20 anni in Ucraina, ok? Sono presenti da 20 anni e passa, sono presenti dal 92, 92-2014 sono 22 anni, cioè è una cosa che ovviamente ci fa comprendere come quello che è successo a Euromaidan, a Maidan, non possa essere successo se non sotto il controllo totale del potere militare americano. È chiaro? Infatti nel 2013 c'è il senatore come si chiamava? McKeon insieme alla Nuland in piazza a Kiev nel 2013, che diciamo istigano la popolazione a rovesciare un presidente, il presidente della Repubblica. Cioè, immaginatevi se i russi istigassero nella piazza, in una manifestazione italiana, si presentassero due alti politici russi o cinesi e iniziassero a istigare i manifestanti a San Giovanni a rovesciare Mattarella. Ecco, è quello che è successo in Ucraina. Ok? Oltretutto, ricordiamo che Russia, Inghilterra e Stati Uniti nel 94 firmano il memorandum di Budapest, ovvero sia un accordo per cui l'Ucraina si denuclearizzava. L'Ucraina era la terza potenza nucleare del mondo. Quando l'URSS crolla, l'Ucraina resta erede, gli restano in mano oltre 1.000 testate nucleari, ok? Quindi è di fatto la terza potenza nucleare del pianeta. Gli Stati Uniti, che sono in Ucraina dal 92, si muovono per fargli togliere questo arsenale nucleare e riescono a farlo grazie ai loro rapporti, appunto, clientelari con i militari, i quali tradiscono il loro stato, perché è assurdo che lo Stato Maggiore ucraino accetti di disarmarsi del terzo arsenale nucleare mondiale. Ora immaginatevi se oggi l'Ucraina non avesse accettato di smantellare il suo arsenale nucleare. Ok? Nessuno avrebbe potuto permettersi di mettere un piede in Ucraina, nessuno avrebbe potuto, diciamo, gestire la politica ucraina perché sarebbe stato uno Stato intoccabile. Ok? Infatti c'è stata una lotta politica all'interno dell'Ucraina con i socialisti che assolutamente non volevano che fosse smantellata, per esempio, la forza nucleare ucraina, no? Ecco, questo è il discorso. Quindi, quando l'Ucraina accetta di smantellare la sua forza nucleare, viene fatto un memorandum che si chiama Memorandum di Budapest, firmato nel 1994, in cui Russia, Inghilterra e Stati Uniti si impegnano a non interferire nella politica interna ucraina in nessun modo, né in maniera militare né addirittura in maniera economica. E noi abbiamo invece ufficiali del Pentagono che entrano in Ucraina negli anni 90 e cominciano a dirigere la politica estera. Addirittura portano a studiare, ovvero sia ad essere indottrinati nei collegi militari americani, anche dei politici civili che poi assumeranno dei ruoli strategici in Ucraina. Quindi noi abbiamo che l'Ucraina è sotto il rigido, ferreo, totale, assoluto controllo da parte del potere militare americano della sua politica sia estera che poi conseguentemente interna. Quindi tutto ciò che è accaduto in Ucraina dal 1992 è stato etero diretto dagli Stati Uniti, ma un conto queste cose è, diciamo, ipotizzarle così, no? Un conto è portare i documenti. Io li ho ritrovati questi documenti, ok? Quindi questo libro è pieno di questi documenti che sono assolutamente inconfutabili perché stanno depositati negli archivi degli stati, dello Stato americano e dello Stato ucraino e dello Stato russo. E quindi questi documenti che tiro fuori e che articolo nel mio discorso, cioè, provano assolutamente che l'Ucraina è uno Stato assolutamente sotto il totalitario controllo militare americano. Cioè, ciò vuol dire che la guerra civile che ha devastato l'Ucraina è stata pilotata anche dagli americani, ok? E infatti questa cosa è una cosa che io provo perché ho ritrovato un altro, fra i vari documenti, c'è cioè uno dei documenti più importanti, è il partenariato, la carta del partenariato strategico, che viene firmata fra Stati Uniti da Condoleezza Rice, non so se ve la ricordate, e il suo omologo ucraino nel 2008. Questa carta di partenariato strategico viene annunciata nel 2005 dal presidente Yushchenko, che vince le elezioni con la rivoluzione, la cosiddetta rivoluzione arancione, che scippa la vittoria a Yanukovych una prima volta nel 2004, e Bush Junior. Quindi questi due presidenti annunciano questa carta di partenariato strategico, e questa carta di partenariato strategico, per esempio, ha nei suoi punti ufficiali strategici i laboratori, le bioarmi, no? Per cui Sono in un documento americano-ucraino, ok, questi laboratori, il fatto di aprire la ricerca, mette, diciamo, nei punti ci sono la collaborazione missilistica strategica fra Ucraina e Stati Uniti, stiamo parlando del 2004-2008, il momento in cui viene ratificato, ma una cosa importantissima che fa capire come gli americani abbiano pilotato, abbiano costruito l'odio sociale in Ucraina, facendo in modo che poi si arrivasse al conflitto, è quando praticamente in questo punto, in questa carta del partenariato, c'è un punto che recita che Stati Uniti e Ucraina si impegnano nella diffusione e nella coltivazione del ricordo dell'Holodomor. Che cos'è l'Holodomor? L'Holodomor è una carestia che si scatena fra anni 32 e 33, 1932-1933, in varie repubbliche dell'Unione Sovietica, fra cui l'Ucraina, non solo in Ucraina, e fa milioni di morti. Questa carestia viene determinata, viene innescata dalla collettivizzazione dell'agricoltura di Stalin, che non era un russo ma era un georgiano. Ricordiamo questa cosa perché nella Vulgata viene fatto passare per russo. Quindi non era russo, era georgiano, era il dittatore dell'Unione Sovietica georgiano, perché nella dittatura sovietica la nazionalità non contava, essendo una dittatura basata su una dottrina della lotta di classe, quindi il proletariato non ha nazione. Allora, cosa succede? Che gli americani chiedono agli ucraini di utilizzare questa carestia, che fa circa 6-7 milioni di morti ucraini, come memoria fondativa della nuova identità nazionale che deve essere completamente russofobica. Ok? Allora praticamente gli americani costringono gli ucraini a mettere come un punto strategico dei rapporti fra America e Ucraina, il ricordo e la promozione di questo ricordo nella società, di questo evento che viene attribuito alla Russia, ok? Con una deformazione, con un falso ideologico, per cui che cosa succede? Che vengono addirittura creati degli istituti di memoria nazionale, dopo il colpo di Stato, in ottemperanza a quel punto del partenariato strategico, che servono a praticamente fomentare un odio feroce perché servono a produrre, diciamo, la sensazione che i russi abbiano prodotto la morte di 7 milioni di ucraini con quella carestia. Carestia che invece colpisce a random tutta una serie di repubbliche dell'Unione Sovietica. Questo ci fa capire che gli americani, intesi sempre come potere militare, hanno le mani sporche, sporchissime, anche del sangue della guerra civile, perché proprio cucinano quest'odio. E io riporto una serie di articoli, non so, del New Yorker, un articolo del 2010, proprio che osserva come gli ucraini avessero utilizzato l'Holodomor come diciamo, uno strumento di ingegneria sociale, per produrre questa frattura all'interno della società ucraina, che come sappiamo è una società multietnica, multiconfessionale, multilinguistica. In Ucraina si parlano 40 lingue, ok? Di cui ucraino e russo sono le principali, ma ci sono 40 lingue, ok? Quindi, ecco, questo libro, diciamo, è veramente la ricostruzione proprio della pistola fumante del delitto, diciamo, che viene consumato in Ucraina contro l'Ucraina, no? Che poteva essere oggi uno stato ricco, potente, multietnico, multiconfessionale, poteva assomigliare alla Svizzera oggi, l'Ucraina, se non fosse stata pilotata dal potere militare americano a sviluppare un odio etnico come quello che poi alla fine è scoppiato con la guerra civile, che ha visto i contrapposti, gli ucraini occidentali usati come force de frappe dal Pentagono contro gli ucraini orientali di lingua russa. i quali sono stati massacrati, come ben sappiamo, no? Nel corso della guerra civile. E quindi racconto tutte queste cose, fra cui quando l'Ucraina viene costretta sempre dal Pentagono a inviare il terzo maggiore contingente militare in Iraq e quindi a fare ciò che oggi lamenta a essere un invasore di un popolo. Okay? Un'altra cosa, un altro scheletro dell'armadio è che l'Ucraina per 20 anni con le proprie truppe costringe la Serbia a accettare la secessione del Kosovo e la creazione dello Stato del Kosovo, che avviene attraverso il bombardamento criminale, come ci ricordiamo tutti, della NATO sulla Serbia nel 1999, altro crimine, no? Ok, quindi noi abbiamo una Ucraina che per 20 anni ha mandato le sue truppe in Serbia a costringere la Serbia ad accettare lo Stato del Kosovo nel suo territorio, quando poi invece ha scatenato una guerra civile contro i cittadini del Donbass che volevano, esattamente come i kosovari, avere uno Stato indipendente, cioè una repubblica con delle autonomie, nemmeno uno Stato indipendente. Un'altra contraddizione pazzesca. Ora, queste cose qui sono state assolutamente sepolte, non sono mai state dette in 2 anni di guerra, non sono mai state dette da nessuno, da nessun giornale ha ritirato fuori queste cose. E questa è una cosa completamente assurda, però capiamo perché. Perché se queste cose fossero state sul Corriere della Sera, sulla Sette, sulla Repubblica, fossero state introdotte nel grande dibattito mainstream, era un po' difficile far passare l'Ucraina come questa colomba di pace immacolata per la quale ci dobbiamo dissanguare dei nostri denari, no? Per sostenere questa loro guerra. E sarebbe stato molto più facile dire all'Ucraina: guarda, quello che ti succede oggi a te è quello che tu ieri hai fatto agli altri. Quindi sarebbe stato molto più facile, riportando l'Ucraina nella realtà, farle, diciamo, farla sedere a un tavolo dei negoziati, ok? Ecco, diciamo, questo è un po' il lavoro che fa questo libro, diciamo. È un tassello mancante fondamentale.
Grazie, e tra l'altro grazie Davide di averlo presentato proprio qua da noi su Visione TV, e ricordo che hai inserito questa ampia bibliografia di cui parlavi, quindi comunque tutti i lettori potranno andare anche ad approfondire quanto scrivi con la bibliografia di riferimento, che è preziosissima, in particolare con tematiche così delicate. Ricordiamo che il tuo libro è disponibile su tutte le piattaforme online, ovviamente anche in libreria, e che lo presenterai domenica 12 maggio al Salone dei Libri.
Sì, adesso è in prevendita, ancora non c'è nelle librerie perché ancora non è fisicamente arrivato. È già in prevendita e arriva nelle librerie i primi di maggio, però si può già comprare presso la casa editrice, sulla Feltrinelli e quant'altro.
Direi che oggi, essendo il 30 aprile, si tratta proprio di
Giorni.
un'attesa brevissima, giusto un paio di giorni, però come dicevi tu, è già attiva la prevendita. Ti ringrazio di essere stato nostro ospite, Davide.
Grazie mille a voi, grazie mille a voi.
Grazie a te e grazie a tutti di essere stati qui con noi su Visione TV. Vi ricordo che potete continuare a supportare l'informazione libera e indipendente del nostro canale andando sul sito di Visione TV e scegliendo la modalità per donare, quindi continuare a sostenere il nostro lavoro. Potete anche andare però sul sito di Visione Editore per sostenerci in un altro modo, sia acquistando una copia del nostro mensile Visione, un altro sguardo sul mondo. Il numero di aprile è quello dedicato al gender contro natura, ma tra pochissimi giorni sarà in prevendita il numero di maggio, e sono sicura che vi piacerà moltissimo, perché toccheremo una tematica delicatissima che sta a cuore praticamente a tutti voi, a tutti noi, ed è anche disponibile l'abbonamento a partire da febbraio, quindi andate anche sul sito di Visione Editore per scegliere la modalità per ricevere una copia della vostra rivista. Grazie a tutti per essere stati con me e con Davide Colantoni, e buona giornata e buona serata a tutti.